Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Palla in tribuna. Stiamo pian pianino archiviando la partita tra Parma e Como. Tanto ci sono un po' di recuperi che si giocano oggi, poi ieri sera non finiva più la partita tra Palermo e Spezia, mentre terminavamo la puntata di Basport abbiamo seguito il pareggio nel finale siglato da Leo Stulaz, che insomma, è un ex Parma, ha azzeccato un calcio di punizione molto bello da vedere, minuto numero 103, partita interminabile. Stulaz, che di quei gol lì a Parma non ha mica fatti tanti, l'ha trovato. Insomma, Palermo ha una bella squadra, tante risorse, quindi è una squadra che darà filo a torcere al Parma. Per noi è anche l'occasione di dare un'occhiata alla classifica, prima di addentrarci poi in tutti i temi della settimana, perché il Parma è in testa intanto. 10 partite giocate, 23 punti. Seguito dal Catanzaro, 10 partite giocate, 21. Poi c'è il Palermo, che di punti ne ha 20, meno 3 dal Parma, ma ha una partita in meno da recuperare. Poi a 18, con 10 partite giocate, c'è il Venezia. È noioso ripeterlo, però è importante, insomma, in questo momento dare una dimensione un po' dei risultati rispettivamente. E poi si apre una piccola spaccatura, perché dai 18 punti del Venezia si passa ai 14 di Como e Cosenza, ma il Como ha giocato 9 partite, quindi potrebbe accorciare le distanze. Una squadra che quindi in caso di vittoria nel recupero sarebbe soltanto a meno 6 dal Parma. Non sono tanti i punti di distacco. Oggi si giocano 2 recuperi per la Serie B. C'è il Pisa che ospita il Lecco, il Brescia che ospita il Modena. Brescia che sulla carta ha giocato solo 7 partite a 13 punti. Se vincesse tutti e 3 i recuperi salirebbe e andrebbe proprio lì a insidiare il Parma, un punticino sotto. Brescia che ha segnato pochissimo, solo 6 gol, e ne ha subiti 2. In questo momento la miglior difesa del campionato, e il trend è interessante anche in prospettiva. Segue come miglior difesa il Palermo con 6 gol subiti, poi c'è il Parma con 8, mentre il Parma ha il miglior attacco fino a questo momento. Un Brescia veramente ermetico per i gol segnati e per i gol subiti. Ieri sera abbiamo fatto 2 chiacchiere con Fabio Pecchi, allenatore del Parma, estremamente disponibile, che era in collegamento dal premio Dante Boni, che è andato in scena alla Tardini, e è stata un'occasione davvero per approfondire alcuni temi con l'allenatore che secondo molti è protagonista di questo avvio di campionato. Vi ricordo che c'è il nostro numero, come sempre, che è il 333-9200170 per i messaggi, qualche commento. Tra poco avremo un ospite. Allora, prima di metterci in collegamento con lui, si è parlato di tante cose. Ha una specifica domanda di Sandro Melli, che era in studio con noi. Specchia ha provato un po' a rifare il punto. Non ci libereremo, secondo me, per tutta la stagione del fantasma di Franco Vasquez, anche se il Parma sta facendo molto bene anche senza di lui. Però questo è un po' il riassunto della la morale della storia, secondo Fabio Pecchi. Lo sentiamo, poi lo commentiamo con il nostro primo ospite.
Franco è stato straordinario. Io non posso solo ringraziare, perché con me, nei 10 mesi che ha lavorato con me, io gli ho cambiato tutti i ruoli e alla fine abbiamo trovato un grandissimo equilibrio. E la squadra si è riconosciuta in quel tipo di equilibrio e abbiamo fatto un finale straordinario. Io, insomma, un'altra bella frase che è stata detta in quella serata in quella di Ancelotti, no? Che è stato fatto un grande lavoro, un grande lavoro, un grande fiore, e poi la grandine l'ha rovinata tutta. E noi così è stato. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una grandissima cosa e poi è stata rovinata tutta dalla grandine, se proprio così vogliamo chiamarla. In questo grande lavoro c'è stato Franco Vasquez. Era una squadra che ruotava e con una forma totalmente diversa. Nel momento in cui Franco non c'è, la squadra, oltretutto con ragazzi che già venivano da una stagione importante, ho cercato di lavorare sulle caratteristiche del gruppo in maniera totalmente diversa, con un attaccante nella prima parte, con Bonni, che per certi versi è molto simile a Franco, che gli piace uscire e poi cercare gli uomini per attaccare lo spazio, oppure con Ciola, che adesso è un charpentier. Quindi quello che è stato l'anno scorso era evidente, la squadra ha trovato il proprio equilibrio. Nel momento in cui Franco non è più nel gruppo del lavoro, io ho cercato di lavorare, oltretutto con un vantaggio, perché tanti ragazzi hanno lavorato con me, con una squadra, con un gruppo quasi totalmente uguale, insomma, rispetto all'anno scorso, di metterci qualcosa di diverso. In più la crescita di ogni ragazzo e anche un'assunzione di responsabilità di ogni ragazzo.
Palla in tribuna.
È stato chiaro, Pecchia? Proviamo a capire. Allora, la prima domanda la rivolgo al nostro primo ospite. È un piacere riavere con noi giornalista, scrittore Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Non ci libereremo mai di questa presenza, quella di Franco Vasquez. Ti ha convinto la spiegazione di Fabio Pecchia?
Ma è stato eccezionale, è esattamente così, insomma. La squadra è cresciuta con Vasquez, senza Vasquez era da trovare, da cercare nuovi equilibri, sono stati trovati grazie a tutte le componenti che ha spiegato perfettamente Pecchia. Crescita dei ragazzi, affiatamento, coesione del gruppo e fine. Cioè, in questo gruppo anche Vasquez, in una squadra che lavora in questa maniera così coesa, avrebbe fatto tranquillamente la sua parte come ha sempre fatto, soprattutto all'inizio invece è costretto a muoversi individualmente perché non c'erano ancora questi meccanismi. Ma come l'ha spiegata Pecchia è consono perfettamente al mio pensiero, a quello di tanti altri, insomma.
Pecchia ha detto un fiore, adesso vado a memoria, potrei confondere, un fiore poi la grandine improvvisa che ha rovinato tutto, stavano per fare una cosa incredibile e lì c'era dentro anche Vasquez.
No, ma assolutamente, ma guarda, la carriera del Mudo è stata in gran parte fatta a Siviglia. A Siviglia non era il solista, a Siviglia giocava con Pizarro, con Banega, con Ben Yedder, con Navas. Cioè un giocatore che, come tutti i calciatori, all'interno di un gruppo che funziona si esalta. Poi è ovvio che se questo gruppo è in costruzione, come è stato il Parma per un anno e mezzo, che è stato un cantiere sostanzialmente, da Maresca, Iachini e l'inizio di Pecchia, dopo invece diventa molto difficile per tutti. A quel punto si fa affidamento sui giocatori con maggiore individualità e Franco era uno di questi sicuramente.
Allora, il primo messaggio che ci porta fuori da questo argomento ci riporta sulla classifica, sulla giornata di Ampo 60, che scrive: ieri sera il pareggio ci stava, ma meritava lo Spezia. Stulas ha fatto un bel gol, ma Drongoski non è stato impeccabile. Sarà dura per tutti la Serie B, ma noi, se non ci specchiamo troppo, abbiamo qualcosa in più da mettere in campo. Sei d'accordo?
Guarda, sì. Ti dico perché. A parte che vedi che non c'è nessuna squadra, e questo per noi è molto importante, che rischia di ammazzare il campionato, come sì, è successo col Frosinone o anche in anni passati. Se c'è quella, volando basso, potremmo davvero essere noi, essere il Parma. C'è un equilibrio enorme, quindi vuol dire, come è sempre stato, che la devi giocare su tutti i campi. La differenza grossa è che il Parma ha un'identità di calcio, ha un'identità di gioco, ha una coesione di gruppo, spirito di squadra. Guarda Marco, io mi sono guardati due volte i primi 35 minuti col Como. Secondo me sono stati una dimostrazione enorme di quello che questa squadra è diventata negli ultimi 6-7 mesi. Organizzazione di gioco eccellente, squadra con un'identità precisa, grande aggressività, consapevolezza nei propri mezzi. Poi è ovvio che quando giochi così, se fai un gol o due in più è meglio, perché sì, ti evita di agitarti dopo. Però quando si arriva a questa identità precisa di squadra, questa costruzione, la cosa rimane. Poi le partite le puoi perdere perché la casualità nel calcio è enorme, ma il Parma è arrivato a qualcosa che non vedo in nessun'altra squadra, nonostante mi abbiano impressionato Venezia e Catanzaro, che io ho visto in un paio di partite prima, forse ne abbiamo parlato anche insieme, sì, prima di giocare col Parma ho detto è una bella squadra organizzata con due o tre belle individualità, Van de Putte, Iemmola eccetera. Però ripeto, come dice il nostro amico, se c'è qualcuna che fino adesso ha dimostrato di avere qualcosa in più è proprio il Parma.
Ecco, in questo senso quello che mi viene, che ho chiesto a Pecchia, effettivamente Pecchia l'ha notato, questo non può essere passato inosservato. Metto due, allora dobbiamo fare l'elenco dei numeri, sono molto importanti. Il Parma ha il miglior attacco del campionato, la squadra che segna di più sia nel primo che nel secondo tempo, con più subentranti, ha veramente dei numeri molto interessanti, ce li hanno anche i singoli. Mi preoccupa un pochino la statistica che vede il Parma, che non ha subito gol praticamente nelle prime cinque, ne ha preso uno, se non sbaglio, l'ha preso contro il Pisa, e sta prendendo gol da 5 partite consecutive. Invece è cambiato qualcosa? La coperta è stata spostata da qualche parte, complice l'assenza di Estevez? però gli ultimi due ad esempio da calcio piazzato, come te li spieghi, come ti spieghi la porta un po' più aperta?
Ma guarda, hai citato la parola giusta, il discorso della coperta corta. Nel calcio non è ancora stata inventata la coperta che ti copra piedi e testa. Non ce l'ha fatta nessuno, né Guardiola né Michels, nessuno. Alla fine, ripeto, i calci piazzati soprattutto sono sostanzialmente episodi, sono... Guarda, c'era un grande allenatore del passato, no? Cesar Menotti, che diceva: l'allenatore può fare tanto nei 70 metri di campo che ci sono fra le due aree. Nelle due aree comandano i giocatori e decidono i giocatori.
Sì.
Io di questo sono effettivamente abbastanza convinto, perché insomma, se uno ti anticipa, salta più in alto di te, è più rapido, più opportunista, puoi prendere il gol anche se hai giocato tre volte meglio. Insomma.
Ecco.
Però non mi preoccuperei, insomma, dobbiamo semplicemente gestire un attimino l'assenza di Estevez. Abbiamo visto un Bernabé che fa più l'interditore forse che il costruttore di gioco, secondo me si sta sacrificando in maniera veramente ammirevole. E però ormai quando rientra Estevez, il 4-1-4-1 che io amo tanto, secondo me si può riproporre e sarà quello che ci porterà, secondo me, degli ottimi risultati.
Una situazione l'hai già citata tu, ovvero quella di chiudere prima le partite. Pecchia l'ha già detto. Mi viene da pensare addirittura, oltre che a chiudere, proprio essere più cattivi sotto porta, vedendo com'è andata col Como, che Mann ha fatto gol subito. Se fosse successo a Venezia, io sono convinto che il risultato sarebbe stato diverso e le occasioni non sono mancate in quel caso.
No, assolutamente. Guarda, noi il centravanti l'abbiamo, cioè il centravanti classico l'abbiamo, che è Čolak. Io mi sono andato a rivedere, da malato come sono, i gol che ha fatto con il Rangers l'anno scorso. Lui ha fatto 18 gol, ne ha fatti solo due di testa, me ne aspettavo qualcuno di più. In area è una bestia, cioè lui si smarca, attacca il palo, detta il passaggio alle spalle dei difensori centrali, tira con tutti e due i piedi. Ci sono dei momenti in cui, è sembrato a me personalmente, col Como, che non fossimo più abituati a giocare con la punta centrale classica.
È vero. Non lo cercano sempre, è vero.
Guarda, io ho avuto questa impressione. Lui veniva a chiamare lo scambio, spalle alla porta, far da punto di riferimento per fare l'1-2 e magari la palla andava sugli esterni. Attaccava lo spazio dietro i difensori centrali e la palla non arrivava. Ne sono arrivati un paio molto belle da Di Chiara, che c'ha un bellissimo calcio. Io non me lo ricordavo così. Ha un bellissimo calcio lungo linea, che sa mettere la palla negli spazi, che può diventare importante, perché tiki-taka, sinceramente, andare dentro sempre alla stessa maniera diventa dura.
Sì.
Però il centravanti ce l'abbiamo e, come in tutte le cose, ci vorrà il tempo di capire le caratteristiche di Čolak, quando verrà utilizzato, con quelle degli altri giocatori, che fino adesso hanno giocato in maniera diversa, senza riferimento centrale classico. Insomma.
Cioè tu dici che alla lunga poi crescerà la titolarità di Čolak e forse non calerà la presenza di Bonny, ma Bonny potrebbe anche spostarsi, come ha fatto un po' nel secondo tempo.
Esatto, io ero curiosissimo, perché ti ricordi, ne abbiamo parlato forse già un paio di mesi fa o poco meno, l'idea di vedere Bonny navigare fra le punte e il centrocampo, fare il trequartista senza grossi compiti di riferimento centrale, perché lui è abbastanza anarchico, gli piace muoversi, gli piace andare incontro, farsi dare il pallone, e vederlo in quella zona lì a me incuriosisce molto. Lo è stato fatto per 5 minuti, perché è entrato Čolak, Bonny dopo è stato sostituito. Però è un'alternativa anche quella, che secondo me può diventare importante, può anche al limite giocare sugli esterni. Cioè, un giocatore che di qualità ne ha, se continua questa crescita, è uno di quelli che può diventare determinante. Qualche gol in più bisognerebbe che lo facesse, perché giocando lì, adesso non dico ad arrivare in doppia cifra, ma i 7-8 gol farebbero comodo, insomma.
Allora, qui si scrive Freo: buongiorno, la grandine che a cui asseriva ieri sera mister Pecchia è l'arbitro Colombo di Cagliari Parma, può darsi che uno dei chicchi sia lui. Remo, ultimo aspetto per quanto riguarda il gioco del Parma, al quale Pecchia ha prestato subito attenzione, a specifica domanda sia nel post partita di Como che ieri sera. A livello di testa forse si può fare qualcosina meglio nei finali di tempo, io citavo il secondo, ma anche a finale del primo tempo è chiaro che qualche occasione agli altri bisogna concedere, perché non puoi fare il 100% tu, però forse un po' più sul pezzo nei momenti decisivi si può essere, anche non solo per segnare ma anche per non prenderle.
Sì, ecco, la differenza delle ultimissime partite rispetto alle prime è che, come hai detto tu, è impossibile gestire, comandare, fare la partita per 90 minuti. La puoi fare per 60-70, però devi anche poi saper assorbire gli attacchi degli avversari. Nelle prime 5 partite, quando ci hanno attaccato, abbiamo dato sempre una grossa idea di solidità, di tranquillità e di sicurezza. In queste qua un pochino è mancata, però sai, io credo che dopo la sconfitta di Venezia a livello mentale un filino più di preoccupazione c'era. Una partita che avevi in mano, che potevi chiudere tranquillamente, hai cominciato a correre un po' di rischi nel finale, forse ti è venuto un po' il braccino corto da tennista. Però ripeto, mi auguro e sono abbastanza convinto che sarà un caso isolato. Insomma, io vedo una squadra molto consapevole, molto quadrata. Mi piacerebbe che si dessero più meriti a Cici Zola, che ha il coraggio di uscire a venire a prendere palloni alti quando tanti portieri stanno in porta e dicono vabbè, l'ha presa quella là di testa, io cosa ci posso fare, mentre lui si prende dei rischi. Non è ancora, secondo me, apprezzato come meriterebbe, perché comunque la sua parte la fa la grande. Insomma.
Ti chiedo sui singoli, prima di leggere poi il messaggio di Vito che saluta il grande Remo Gandolfi, è un po' in calo somme le ultime partite?
Sì, allora, io penso... nelle prime partite siamo andati in vantaggio quasi sempre all'inizio, il che voleva dire che c'erano più spazi. Sì. Som, quando strappa, potente fisicamente com'è e ha spazio, è un giocatore di un certo tipo. Quando gli spazi sono un pochino più chiusi, le difese un pochino più basse e organizzate, mi dà l'idea che faccia un filino di fatica in più. Sì. Ed è forse anche per quello che magari puoi cercare un'alternativa un po' più creativa e tecnica in quella zona lì. Trequartista, potrebbe giocarci Bernabé, come abbiamo detto, potrebbe giocarci Bonny. Quando andiamo in vantaggio, che ci sono spazi, Som lì fa veramente tanta roba. Poi sai, come sempre, in 9 mesi di campionato è un po' come nel ciclismo, no? Non riesce a tenere 9 mesi allo stesso livello. Probabilmente lui è un filino in calo adesso, poi magari fra un mese torna ad essere quello di inizio campionato, insomma.
Allora, è saltata la panchina già ieri, insomma, di Vecchi, alla Feralpi va Zaffaroni. Ci sono queste squadre che hanno fatto delle formazioni, secondo me, da salvarsi a fatica, che hanno questa impazienza, Remo, io la vedo così, di cambiare allenatore a tutti i costi, come se servisse una svolta, una squadra neopromossa, poi il gruppo è quello, non so come
vedi. No, ma non esiste. Cioè, non... Guarda, io una cosa mi fa arrabbiare tantissimo, perché non c'è la progettualità, non c'è la pazienza, il tempo di vedere la costruzione di un progetto. Cioè, ma gli stessi presidenti, cioè fai una scelta, è come in azienda, prendi un amministratore delegato, dopo 3 mesi lo lasci a casa. Allora sei anche tu che non sei stato capace di fare una scelta. Cioè, vengono da risultati importanti, c'è una promozione, hanno delle rose obiettivamente, che non è che spicchino per qualità, se il gruppo risponde che non c'è lo spogliatoio spaccato, a quel punto qui non vedo perché non dare continuità. Però ormai è una costante che non è certo solo italiana, anzi sono dei paesi dove è ancora peggio. Però ripeto, non è così che si costruisce un progetto.
Ti chiedo questo. Allora Remo, abbiamo un appuntamento da ricordare, ci mettiamo avanti, poi ci sentiamo anche la settimana prossima per venerdì 3.
Ah sì, è cavoli.
Ti eri dimenticato.
Sì, no, ero concentrato
sul Parma.
Addirittura sull'Ascoli ho cominciato già a guardare qualcosa. C'è 2 o 3 attaccanti che sono
non è comodi. Una brutta squadra, è l'Ascoli.
No, assolutamente. Poi davanti Pablo Rodriguez, che viene dalle giovanili del Real Madrid, soprattutto Mendes e Nestorowski, sono due che possono rompere le scatole.
In area no, c'è
l'appuntamento,
gente.
Sì, tanta roba, no? Marco, ci troviamo il 3 novembre in Piazza Gheaia a Mondadori dall'amico Domenico Maisto, dove parleremo del calcio di una volta. No? La scusa è presentare il mio ultimo libro, ma di solito quando facciamo questi incontri si parla poi di calcio, si scambiano opinioni, insomma. Possiamo dire che aspettiamo i nostri amici numerosi, dai.
va bene. Matti, miti e meteore del calcio dell'Est, il nuovo libro di Remo Gandolfi, che ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ti saluto il nostro ascoltatore Vito, che ha scritto un messaggio proprio per te.
Grazie mille, salutalo. Grazie
ciao.
A voi Marco e a presto.
Ciao Remo. Allora, Vito scrive poi: la grandine di Pecchia per caso è stato l'arbitraggio di Cagliari? Anche lui ha questo sospetto, secondo me non solo. partito anche con Baute. Il Brescia parte forte come lo scorso campionato, scrive Vito, ma poi cederà. Sul Palermo che è forte, ma quei vecchietti che se si arriva allo sprint finale cedono di fisico. Il Cagliari lo seguo dallo scorso anno e posso dire... Il Catanzaro lo seguo dallo scorso anno e posso dire che è forte come Palermo e Venezia. La Samp lotterà per i play-out, lo Spezia per i play-off. Noi non succede, ma se succede, puntini, puntini, scrive Vito. E così, insomma, oggi il nostro amico Luca ci scrive che oggi è arrabbiato perché non può uscire con la sua bici perché c'è brutto tempo, ma siccome non piove quasi più, Luca. E Roberto, attenzione, abbiamo una rosa importante che alla lunga sarà importante, che le altre squadre non hanno. Questo sottolinea Roberto. Secondo me non ha una brutta rosa anche il Palermo, anche se Vito sottolineava che hanno una certa età, ma tante soluzioni d'attacco e ha gente che è forte. Cioè, secondo me il Palermo diversamente è forte come il Parma. Oggi, poi vediamo. Insomma. Proviamo Bernabé tre quarti, scrive Michele. Ha l'ultimo passaggio, il dribbling stretto e vede sempre la porta e corre molto. È a carattere, scrive Michele. È quello che suggeriscono in tanti. Chissà che non accada, è che lì davanti sono in tanti, affollati, e forse lì in mezzo invece non lo sono. Quindi è diverso. In questo momento in cui Som, a mio avviso, per carità, è un pochino in calo, non ci starebbe male come esperimento, soprattutto nelle partite casalinghe dove magari tieni un po' più il pallone. Chiedo per un amico, è finita la partita di Palermo, chiede Brando. Tra l'altro nei notiziari di Radio Palma ho detto che hanno fatto gol al 114esimo, ma hanno fatto gol al 104esimo, ecco, minuto. Comunque siamo a numeri incredibili, ecco. C'è da dire che i VAR sono durati un'eternità proprio, quindi 14 minuti di recupero. Questo è un altro ascoltatore, Lorenzo. Scandaloso il recupero esagerato di ieri sera di Palermo. Sulla carta, chi è il più pericoloso dell'Ascoli? Nestorowski, li ha elencati, Remo Gandolfi, Mendes, Rodriguez e Nestorowski. Paradossalmente con il rientro di Camara e Charpentier, Pecchi avrà problemi di abbondanza. Dopo lo chiediamo ai nostri prossimi ospiti. E questo è Orlando. Ieri primo tempo pessimo del Palermo, il secondo tempo fatto solo di furore e frenesia, e per me non meritava di pareggiare. Non la vedo così forte come dicono, scrive Orlando. Ciao Orlando, ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ecco, eccoci qua con la seconda parte di Palla in tribuna. Per noi è un piacere avere un nuovo ospite con noi che è Vincenzo Bellino del sito Pianeta Serie B. Tra pochissimo, prima però ci sentiamo altri stralci degli interventi di Fabio Pecchia che ci ha fatto un po' il punto in casa Parma sotto diversi aspetti. Vediamo.
Per noi è stata una grande prova, una partita bellissima. Negli ultimi 7 minuti si è rischiato di brutto. Perché? Perché le partite vanno chiuse prima, ma anche perché ci sono gli avversari. E proprio per questo è una vittoria fondamentale, importantissima. E se vogliamo rimanere in quel tipo di posizione bisogna fare sempre qualcosa in più, perché tutti ci vorranno battere ci vogliono battere già l'anno scorso, perché il Parma, c'è il blasone, c'è la storia che pesa, e per gli avversari è uno stimolo. In più la classifica adesso spinge gli avversari a sempre fare qualcosa in più, a studiarci, e noi dobbiamo continuamente cercare di migliorare le nostre prestazioni. Alla fine è sempre meglio fare un gol più degli altri, come diceva il mio grande allenatore Zeman, quindi poi alla fine è quello che conta. E mi dispiace perché abbiamo preso dei gol, come del resto quasi sempre i gol sono sempre evitabili perché ci sono un concorso di errori e situazioni che possono essere evitati, e mi dispiace, anche se gli ultimi due gol sono due gol su palla inattiva, e cosa, insomma, situazione abbastanza per noi nuova, perché l'anno scorso abbiamo lavorato molto bene in questo senso, e questo ci deve alzare l'asticella di attenzione, anche perché, ripeto, gli ultimi sette minuti contro la partita col Como poteva compromettere una prestazione importante contro una squadra forte. Quindi sicuramente l'aspetto da migliorare è quella gestione della parte finale.
Tutte le partite sono difficili, però che tipo di partita si aspetta?
Guarda, pensavo, no, vedendo un po' le partite dell'Ascoli, la partita, considerato anche l'ambiente, spigolosissima. E il fatto, insomma, che è la striscia positiva, perché è una partita molto molto spigolosa.
Palla in tribuna.
E così, insomma, si aspetta una partita spigolosa, Pecchia, in trasferta contro l'Ascoli. Il clima sarà sicuramente complicato per i crociati. Allora, salutiamo perché in linea con noi Vincenzo Bellino del sito pianetaserieb.it. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buon pomeriggio, Marco, e ai radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, hai seguito Parma-Como e hai visto un Parma che ha giocato veramente uno dei suoi migliori tempi, soprattutto il primo, poi più in controllo nel secondo e il calo nel finale. Pecchia diceva, visto che avete con il sito uno sguardo anche ampio sul campionato, che potrebbe essere una partita molto spigolosa quella di Ascoli, la prossima. Sei d'accordo?
Sono d'accordo col mister, anche perché l'Ascoli non perde da cinque partite, imbattuto da cinque partite. Nell'ultima gara è riuscito a battere in trasferta il Lecco, l'ultima sconfitta è contro il Palermo, e quindi mi aspetto una gara molto spigolosa, come ha già ribadito il mister, anche perché l'Ascoli, ho visto qualche partita, ha avuto dei miglioramenti, una crescita importante anche rispetto allo scorso anno, e punterà a restare aggrappato alla zona playoff.
Ci chiedeva prima l'ascoltatore Lorenzo, con il rientro di Camara e Charpentier, Pecchia potrebbe paradossalmente avere dei problemi di abbondanza, secondo te?
Quando ci sono problemi di abbondanza, io è sempre meglio avere problemi di abbondanza che non averli per un allenatore. E diciamo che quest'anno funziona tutto a meraviglia. Anche nella conferenza stampa post partita col Como abbiamo elencato, io e i miei colleghi, anche tutti gli aspetti positivi di questo inizio di stagione del Parma. È cresciuto anche l'allenatore insieme alla squadra, si vede che si respira un'aria serena. Il fatto che è riuscito a recuperare anche, oltre a Charpentier e Camara, addirittura è stato reinserito in rosa Cyprien, quindi vuol dire che è un ambiente così sereno, si lavora così tranquillo, ci sono poi risultati che danno una mano, e questo potrebbe essere un fattore sulla lunga distanza.
Senti, hai avuto occasione anche di analizzare più nel complesso il campionato di Serie B, che ieri ha chiuso la decima giornata col posticipo del Palermo. Palermo che ha fatto tanta fatica contro lo Spezia, diciamo che con i suoi uomini di qualità ed esperienza ha ciuffato un punticino che fa sempre comodo, come accade in B. Insomma, chi diventa grande, le grandi cercano di portare punti a casa sempre e comunque. Vale il Parma il Palermo, secondo te?
Allora, il Parma, secondo me, per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione, vale qualcosina in più del Palermo. Tuttavia, se dovessi, ecco, togliere qualche giocatore al Palermo per inserirlo nella rosa del Parma, lo farei volentieri, e mi riferisco soprattutto a giocatori di esperienza che forse mancano nel reparto arretrato. È vero, ci sono Ansaldi e Di Chiara, però forse il fatto che Del Prato è stato adattato a difensore centrale, che lo scorso anno è stato mandato via Romagnoli e non è stato sostituito. Il Palermo, i due difensori centrali sono Ceccaroni e Lucioni, che conoscono bene la categoria. Ecco, uno dei due andrebbe ad impreziosire ancora di più l'organico di Fabio Pecchia. La partita di ieri Palermo-Spezia, se un telespettatore guarda solo il risultato finale, gli verrebbe da dire che il Palermo ha praticamente buttato due punti, e quindi l'occasione di restare aggrappato alle prime due posizioni e di salire al secondo posto. Però per come si era messa la partita, alla fine quello lì del Barbera è un punto guadagnato, e il Palermo ha dimostrato di avere tanto tanto cuore, perché non è la prima volta che riesce a racimolare punti importanti per la classifica nei minuti finali della gara.
E mettiamo già la partita il 10, se non sbaglio il 10 di dicembre, domenica 10 dicembre c'è Parma-Palermo, e quindi potrebbe essere...
Quello sarà il momento della verità, non solo quella col Palermo, ma proprio le prime tre gare dopo la sosta delle nazionali. Modena, Spezia e Palermo sarà un trittico decisivo per le sorti del campionato.
Eh sì, calendario, forse sei d'accordo che invece il calendario offra adesso al Parma, allora non sono mai partite da prendere sotto gamba, partendo da questo presupposto, ormai quando si fanno i discorsi bisogna sempre mettere una premessa, però è il momento in cui si può provare a fare punti?
Sì, è il momento in cui bisogna, come diceva anche il mister, bisogna alzare l'asticella, bisogna mantenere alta la concentrazione, perché la Serie B è da sempre un campionato imprevedibile. Vincere queste partite qui potrebbe aiutare la squadra ad avere ancora più fiducia e in avvicinamento poi a quelle che sono le tre partite più difficili del calendario nella sosta post nazionale prima delle vacanze natalizie.
Allora, prima parlavamo di Bonny, allora con Remo Gandolfi abbiamo ragionato anche sulla posizione in campo di Bonny, dato che Čolak pian pianino si è preso una maglia da titolare, almeno nella partita contro il Como, e potrebbe anche provare una conferma per trovare anche la continuità di minutaggio. E Roberto ci scrive: Bonny dietro la punta, se troviamo gli equilibri, possono diventare devastanti. Lo vedi anche tu lì Bonny più che prima punta?
Io lo vedo più prima punta Bonny, anche perché alle spalle delle punte diciamo che ha diverse opzioni Pecchia. Il fatto che nell'ultima partita, ad esempio, Bernabé è stato schierato davanti alla difesa, e invece io lo vedrei bene, come lo vedrei meglio dietro alle due punte.
Forse ce l'hanno
dietro
scritto.
Alle due punte, il miglior giocatore che ha il Parma in quel ruolo lì è proprio Bernabé, perché nelle ultime partite non ha sfigurato, però diciamo che tecnicamente è molto limitato se Pecchia continua a schierarlo davanti alla difesa. Lui è un giocatore che deve giocare più vicino alla porta per mettere nelle condizioni le punte, in questo caso Bonny, Charpentier o lo stesso Čolak, di far gol.
E poi se tira in porta, insomma, l'ha dimostrato anche
esattamente,
in passato.
Esattamente, è un piedino molto educato, ma d'altronde non si esce così facilmente dalle giovanili del Manchester City se non sei portato dal punto di vista tecnico.
Ti chiedo invece altre due, una sorta di sliding door, secondo me sta crescendo, era solo un highlight, insomma, il gol di Cremona, poi è cresciuto ancora di più nella partita contro il Como Hernani, mentre io vedo leggermente in calo Som.
Sono d'accordo. Sono d'accordo con te, Som, forse ad eccezione di quella conclusione che è uscita di qualche centimetro nel primo tempo contro il Como, non l'ho visto benissimo, forse è uno di quelli che mi ha deluso di più, così come anche Čolak, che l'avevo visto bene contro il Bari, e un malino impreciso contro il Como. Hernani lascia di stucco per il fatto che comunque e ad un certo punto si è ritrovato senza squadra per le vicissitudini societarie della regina, e ritrovare la concentrazione fisica e mentale dopo una situazione del genere non era semplice. è stato impeccabile col Como, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, l'assist, qualche conclusione importante come quella deviata uscita di qualche centimetro anche nella prima frazione di gioco, quindi prestazione maiuscola a tutto campo, e può essere una soluzione, un giocatore che ha anche esperienza in campo europeo, ha indossato in passato la maglia dello Zenit San Pietroburgo, e quindi ad averceli giocatori di esperienza come Hernani. Forse se proprio dovessimo fare qualche nome in vista della sessione invernale di calcio,
vai perché sono sempre graditi.
Puntellare la rosa soprattutto con qualche giocatore di esperienza darebbe ulteriori soluzioni, non tanto sul terreno verde di gioco, però secondo me Pecchi ha bisogno di altri leader all'interno dello spogliatoio. Lo scorso anno è andato via Buffon, e quindi per cercare di puntare sempre al primato della classifica e quindi di conseguenza alla promozione, in un campionato imprevedibile come la Serie B l'esperienza conta tantissimo.
Ti chiedo, c'è una domanda che arriva da Lorenzo, un nostro ascoltatore, proprio per te, per Vincenzo Bellino del sito pianetaserieb.it. Se volessimo proprio essere pignoli, il Parma in cosa deve migliorare secondo te? Chiudere prima le partite, avere più malizia nel gestire il finale o altro? Lorenzo.
Le risposte le ha date praticamente il nostro telespettatore, un po' qualcosina ci aveva anticipato anche mister Pecchia. Sarebbe gradito un po' di più di cinismo. Se analizziamo le ultime due partite che il Parma ha giocato in casa, e quindi mi riferisco ai primi tempi disputati con il Bari e col Como, per le occasioni prodotte il Parma avrebbe dovuto incrementare il proprio vantaggio prima del gol poi che ha trovato nei minuti finali. La partita perfetta dal punto di vista realizzativo infatti l'abbiamo vista in trasferta a Catanzaro, dove il Parma praticamente ha capitalizzato tutte le occasioni prodotte, ed è un modo quest'anno di giocare, un approccio diverso alla partita che crea così tante occasioni da gol che se dovesse vincere tutte le partite 2-3-0 non ruberebbe nulla all'avversario. E poi la gestione soprattutto nei secondi tempi, col Como ha sofferto negli ultimi minuti, col Bari aveva avuto un'amnesia di inizio ripresa, quindi molte volte quando sono gli avversari che creano delle difficoltà al Parma, è un po' il Parma che si crea delle difficoltà da solo e permette all'avversario di rientrare in partita. Non a caso sei dei sette gol subiti dal Parma sono arrivati tutti nei secondi tempi, quindi c'è una fase calante nel corso della partita dove il Parma spegne l'interruttore e poi lo riaccende non appena subisce il colpo.
Eh sì. Grazie Vincenzo Bellino che è stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, ciao. Allora, questo è Davidone, visto gli highlights di Lecco Ascoli, come dice Pecchi, a partita molto spigolosa, l'ho detto giusto, ma i gol dell'Ascoli sono stati dei veri e propri regali della difesa imbarazzante del Lecco. Questo messaggio, Daniele da Medesano: vorrei soffermarmi sulla difesa, a mio parere la coppia centrale è Del Prato Cercati, anche perché con le prestazioni di Coulibaly sulla fascia al momento alternative valide non ne vedo tante. Questo è il nostro ascoltatore Daniele da Medesano. Allora, questo è ancora Freo che ci scrive un'altra cosa. La media attuale è di 87 punti, ma chi ci spaventi? Il Venezia che perde a Reggio, scrive Freo. Freo è uno dei più ottimisti degli ottimisti, anche per i messaggi che si mandano in prepartita, ma spesso ha sfatato qualsiasi tipo di scaramanzia. Noi abbiamo terminato la seconda parte di Palla in Tribuna e torniamo tra pochissimo.
Palla in Tribuna.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Ritorna a Parma, il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 29 ottobre saranno a Parma in Piazza Ghiaia. Orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Festeggia i 60 anni di Conad Centro Nord. Dall'11 ottobre all'8 novembre c'entra la fortuna con il grande concorso Spesa Vincente.
Acquistando i prodotti sponsor con Carta Insieme puoi vincere subito in cassa uno dei 60.000 premi, tra cui carte prepagate fino a 100 euro e partecipare all'estrazione finale di 6 spese per un anno.
Buona Spesa Vincente! Valore indicativo montepremi 980.397 euro. Punti vendita aderenti e regolamento completo su spesavincente-conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
E prosegue la nostra puntata di Palla in tribuna. Qui arrivano vari messaggi. Questo è il primo Romano, perché ho due messaggi da due omonimi, quindi Romano 1, diciamo così, ci scrive: non scordiamoci di Partipilo, ma no, figuriamoci, anche adesso è fermo, siccome ne avrà per un pochino, se me lo rivediamo a dicembre. E adesso però abbiamo in linea con noi Alessandro Barbarini, allenatore, oggi responsabile tecnico e allenatore dell'attività di base per il CUS Parma. Buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
Alessandro, che insomma dobbiamo elencare una lunga serie di squadre, San Secondo, Crociati, Noceto, insomma una lunga carriera in panchina, visto che ieri è stata un po' la serata degli allenatori al Tardini col premio Dante Boni con Fabio Pecchia. Chiedo, qual è la dote che spicca di questo tecnico che sta trasformando il Parma, a tuo avviso?
Ma mi sembra un allenatore molto equilibrato, nella gestione del gruppo, equilibrato nelle scelte che fa. Ti devo dire che la capacità migliore che ha mostrato fino adesso, oltre al gioco che sta mostrando la squadra, è stata anche quella di recuperare giocatori che nelle stagioni precedenti sembravano un po' bruciati, insomma, sono giocatori diversi da quelli che avevamo visto nelle stagioni prima. Penso che l'esempio più eclatante sia quello di Koulibaly, che oggi nessuno si sognerebbe di togliere, mentre nei campionati precedenti insomma faceva cose che lasciavano molto desiderare. Insomma,
ti chiedo una cosa, Koulibaly, a mio avviso, però magari è un abbaglio, ma non sono l'unico a dirlo, pur essendo destro, rende meglio a sinistra?
Ma no, credo che quest'anno è stato utilizzato quasi sempre a destra e non ricordo prestazioni scadenti. Diciamo l'anno scorso è stato utilizzato magari più a sinistra perché Del Prato ricopriva il ruolo di terzino destro, diciamo che era difficile spostarlo da lì. Non era venuta l'idea di avere il centrale, perché i centrali ce n'erano di più l'anno scorso, per me si facesse Male Valenti, c'era anche Cobau, e quindi era abbastanza normale che Del Prato continuasse a fare il terzino destro, e quindi è stato provato lì. Però quest'anno io trovo che sia perfettamente a suo agio anche a destra, anzi, no, io sono visto che il suo piede naturale è quello, lo terrei lì.
Lo terresti lì. Allora, c'è un messaggio che ci ha mandato un ascoltatore, un ragionamento, scrive Romano, sulla difesa. Partiamo da lì, insomma. Scrive: Del Prato potrebbe paradossalmente essere il nostro punto debole come centrale e anche come terzino. Penso che Pecchia preferisca Koulibaly, ma essendo il capitano, quindi Del Prato, giocherà quasi sempre a discapito di Osorio e soprattutto di Circati. Io ti provo a chiedere, da mister, quale potrebbe essere la linea 4 ideale del Parma? La giro così la domanda.
Ma allora, per quelle che sono state le prestazioni fino adesso, forse sì, Osorio da centrale poi ha fatto anche un pochino meglio di Del Prato, che comunque nelle ultime non ha fatto male. Sicuramente Koulibaly a destra e Di Chiara a sinistra, Circati secondo me non può non giocare, perché sta mostrando grandi qualità e soprattutto insomma è giovane, può essere veramente un investimento per il futuro da tutti i punti di vista. Sicuramente una linea ideale prevederebbe che uno dei due centrali fosse Mancino, che al momento non c'è. Se proprio devo trovare una difficoltà che a volte il Parma mostra è proprio nella costruzione dal basso, quando la palla finisce tra i piedi di Circati, che essendo che è migliorato, lo sta usando meglio, però è chiaro che non è il suo piede naturale, quindi non sempre riesce a fare la giocata che servirebbe nella costruzione, insomma, perché si prova a giocare tra virgolette giù di mano. Sì. Questo è forse l'unico punto debole, che non so se il rientro di Valenti, quando ci sarà e se ci sarà, potrà ovviare a questa cosa, se invece si possa andare avanti così.
Ecco, la crescita di Cercati invece credo che stia sorprendendo un po' tutti, perché per gli addetti ai lavori è una sorpresa il rendimento tra i grandi di un ragazzo che aveva fatto bene tra i più giovani, ma non era passato poi sotto la lente di ingrandimento dei grandi club.
Sì, guarda, di Cercati ne parlavo proprio ieri con Federico Novari, che è uno dei responsabili delle attività di base del Parma, che collabora appunto con la nostra società nel progetto della Parma Academy, e si parlava proprio di lui, che forse la fortuna di Cercati aveva fatto il settore giovanile in Australia, paradossalmente, cioè di essere un ragazzo ovviamente che non ha, come dire, delle sovrastrutture che gli creano ansia, vive la partita, la prestazione come un momento a sé stante, sa vivere il momento, insomma, e quindi non subisce la pressione, il peso di giocare con i grandi, almeno questa è la sensazione che dà.
No, capisco il concetto, mi sembra molto interessante.
Da questa idea di giocare con la testa libera, di poter liberare tutta l'energia che ha, soprattutto questo strapotere fisico che ha, e devo dire che è anche molto migliorato, insomma, anche dal punto di vista tecnico, secondo me.
Varrebbe la pena approfondire questo tema anche in ottica di Giovanni di ieri. Abbiamo parlato un po' con qualche allenatore, in particolare con il presidente Dall'Aglio, ma anche Renzo Olivieri, lo stesso Pecchia. Tra i temi che sono emersi in trasmissione a Basport, anche quello l'importanza della formazione a livello tecnico, che forse per tanti anni in Italia è stata un po' trascurata. Voi come state lavorando a livello di CUS in questo senso, ma anche allo stesso livello della pressione che citavi per Cercati?
No, allora, io credo che il problema del nostro calcio giovanile è abbastanza complesso, nel senso che credo derivi anche dalla società che è molto cambiata, cioè i ragazzi non giocano più in strada, nei cortili, quindi noi alcuni siamo partiti da questa premessa, insomma, che non arrivano quelli della mia generazione, ma anche forse quelli di due o tre successive, facendo questo tipo di esperienza, quando andavano a giocare in una società avevano già una base, come dire, motoria, tecnica, sì, che si erano costruiti da soli, e quindi c'erano solo un po' c'era un po' da insegnare come stare in campo o magari come stare al mondo. Invece adesso devi fare un po' tutto, e quindi la raccomandazione che facciamo ai nostri allenatori, la formazione che cerchiamo di fare, parte proprio da questa premessa, quindi le sedute che si devono fare devono essere di grande intensità, ma non dal punto di vista, come dire, fisico, atletico, ma intensità di richieste, cioè devono fare un'ora e mezza piena per provare a recuperare quel tempo che non vivono fuori dalla società sportiva. E sì, la pressione, poi sì, invece il discorso della pressione è quello dopo.
E mezzo tra i professionisti.
Sì, dopo invece anche nei giovani, insomma, coinvolge il mondo dei genitori, a volte sono le aspettative che i genitori si fanno rispetto all'esperienza calcistica, che a volte sono eccessive, tolgono un po' quello spirito di leggerezza che invece dovrebbe esserci, non tutti, per fortuna, ci mancherebbe.
Allora, torniamo al discorso Parma. Il campionato è molto lungo e sembra quasi che tutti utilizziamo un po' il copia e incolla, e allora citiamo Parma, Palermo e li mettiamo quasi alla pari, anche perché la classifica dice quasi questo, e poi in tanti citano il Venezia, qualcuno dice potrebbe essersi la sorpresa Catanzaro. C'è qualcos'altro secondo te che potrebbe emergere alla lunga invece da questo campionato?
Secondo me non è difficile che si esca da questi nomi, poi dopo può capitare di tutto. Chi l'anno scorso si aspettava che su Tirola arrivasse a pochi attimi dalla finale dei playoff, quindi la sorpresa ci può sempre essere. Fino adesso è stato il Catanzaro, che però giocava già benissimo l'anno scorso, e a volte portarsi dietro questa dote di convinzioni, di consapevolezze con lo stesso allenatore si riproduce anche in un campionato superiore. Chiaro che poi ci devono essere anche le qualità dei singoli, però credo che siano queste le squadre che staranno davanti per tutta la stagione.
Queste quindi le formazioni per il finale di campionato. Prossima partita contro l'Ascoli per Parma, e insomma il cammino come abbiamo detto, è lungo. Tema della settimana, l'abbiamo discusso anche con i sondaggi, i tifosi sono divisi esattamente a metà, tra il 46% per Čolak o viceversa per Bonny e il 44% per l'altro attaccante. Chi vedi meglio al centro dell'attacco del Parma, Alessandro?
Credo che fino adesso abbia fatto meglio Bonny, però bisogna dare l'attenuante a Čolak, che si è arrivato in un campionato nuovo, in un'esperienza nuova, ha avuto anche qualche problema fisico che l'ha tenuto fuori per un paio di partite, insomma, quindi è chiaro che Bonny è un po' più dentro forse al gioco del Parma, permette di legare il gioco un po' di più. Čolak che sembra possa essere un grande finalizzatore, ma che abbia qualche qualità tecnica inferiore rispetto a quella di Bonny. Bonny credo che, io ci speravo insomma, che potesse essere, spero che continui a essere l'anno della sua consacrazione, perché su me è veramente molto forte, non gli manca nulla, cioè ha qualità tecnica, un fisico pazzesco, qualità organica, cioè è uno che può anche correre tanto, i ruoli d'attacco li può fare veramente tutti, quindi non è escluso che possano anche giocare insieme, non necessariamente la presenza di uno deve escludere l'altro. È chiaro che davanti c'è molta abbondanza, più che in altre reparti, quindi delle scelte sono sempre semplici, anche se meglio, come diceva qualcuno prima di me in trasmissione, sono poter scegliere nell'abbondanza che nella difficoltà di scelte.
Ti do uno spunto, è saltata anche la panchina, anche se non è ufficiale, di Sottil a Udine, che l'anno scorso mi ha fatto un gran campionato, anche se poi la striscia dei risultati non positivi è iniziata già nel finale del campionato scorso, ma sappiamo che per chi è già salvo, insomma, nel finale del campionato è difficile fare tanti punti e trovare la concentrazione adeguata. Arriverà Cioffi, è saltata la panchina della Feralpi, era già saltata quella del Lecco. Così prima riflettevamo, squadre forse non allestite, pensiamo a quanto ha venduto o sta per vendere l'Udinese, adeguatamente per dei campionati di mezza classifica che poi dopo 10 giornate cambiano già la panchina, solito ritornello insomma per gli allenatori.
Sì, quello sì, insomma è sempre un po' come sappiamo, è sempre il primo a pagare, dopo anche nel commentare queste scelte magari si usano dei luoghi comuni, bisognerebbe avere più pazienza, solo chi è dentro può sapere se si sono rotti anche degli equilibri tra l'allenatore e la squadra, tra l'allenatore e la società, a volte ci sono delle scelte che non sono più condivise, delle modalità di lavoro che non si ritengono più adeguate, quindi da fuori io la ritengo quasi sempre una scelta sbagliata, cioè, penso appunto alla Feralpi, che insomma Vecchi era lì da 2 o 3 anni, ha fatto benissimo, promozione storica, insomma ci poteva essere credo un pochino più di pazienza, e lo stesso credo per l'Udinese, anche in considerazione di quello che dicevi tu, hanno perso Becao, Beto, De Lofeo infortunato, insomma credo che ci fossero molte attenuanti. Chiaramente non ho visto tutte le partite dell'Udinese, quindi non so dire se le prestazioni giustificassero una scelta di questo tipo, se la squadra come mostrasse di non seguire più l'allenatore, ma insomma mi sembrano sempre scelte un po' troppo facili.
Alessandro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie ad Alessandro Barbarini. Chiudo con una serie di messaggi. Allora, questo è Davidone, doppio messaggio. Scusami, l'hai mandato prima, così li leggo tutti di filata. Come avevo già anticipato giovedì scorso, la Regia ha battuto il Venezia, cosa che si è puntualmente realizzata. Il problema è che non so se essere contento o incavolato, però visto che hanno fermato il Venezia, mando giù e dico va bene così. Poi scrive, vedrete che Bonny sarà uno di quei giocatori che le grandi squadre cercheranno di portarci via nella finestra di mercato, visto che è veramente forte, secondo la mia opinione. Siccome potrebbero essere, se non segna tanti gol, a volte non va in primo piano e il discorso si rimanda all'estate. Potrebbe essere questo che salva, diciamo così, che lo fa trattenere a Parma. Lungo messaggio di Gianluca, col quale mi scuso perché ha mandato un audio ieri sera a Basport, domanda per Pecchia, ma i tempi erano talmente stretti che non si è riusciti a mandarli. Scusa Gianluca, ma leggo il tuo messaggio. Campionato ancora lunghissimo, ma inizio di stagione veramente incoraggiante, grande il merito di Pecchia sull'amalgama della squadra, già dalla scorsa annata ha valorizzato elementi che non ritenevamo neanche da Serie B, menzione particolare a Cercati, Koulibaly, Hernani, Benek, Steves e Bonny, quest'ultimo nonostante i grandi progressi deve rendersi però molto più pericoloso in zona gol, non tira praticamente mai in porta, sempre forza Parma e avanti così. Questo da Gianluca. Chiudiamo con Gianmarco invece. Attente Nestorowski e Mendes, Cercati titolare, Bonny a sinistra e Čolak centravanti perché hanno debolezze difensive. Il suggerimento di Gianmarco, non ci sono invece sms, il nostro tempo è scaduto di corsa e ringrazio Simonetta Collini in regia, tutti i nostri ospiti, Remo Gandolfi e Alessandro Barbarini e poi anche per la prima volta sulle nostre frequenze l'amico Vincenzo Bellino da Pianeta Serie B. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, ci siamo anche domani però. A domani, ciao ciao!